Intanto, a grandi passi, la tragedia del Novecento si avvicina. Siamo nel 1914 e la Grande Guerra piomba come un'apocalisse. Braque e Derain sono andati in guerra, scrive Picasso l'8 agosto del 14 in una lettera a Gertrude Stein. Apollinaire ha scelto di arruolarsi volontariamente. Braque e Apollinaire saranno entrambi feriti da schegge alla testa e Guillaume, poi in seguito, non sopravvivrà alla febbre spagnola. Pablo resiste, anche se una nuova ondata di odio nei suoi confronti sta per prendere piede con la guerra. Il demolitore più velenoso del cubismo, il critico Louis Vossel, scrive: «Che ci siano un po' troppi tedeschi e spagnoli nella questione dei fauve e dei cubisti, che Matisse si sia fatto naturalizzare a Berlino e Braque sia un fanatico dell'arte sudanese e il mercante d'arte Canvaillère non sia precisamente un compatriota di Julien Tanguy, e quello scapestrato di Van Dongen sia nato ad Amsterdam e Pablo a Barcellona, in sé non ha molta importanza. Anche Van Gogh era olandese. Il problema non è sapere che lingua parlano i cubisti, ma se hanno trovato una vena artistica. Ahimè, ne dubito. Troppi tedeschi e troppi spagnoli, insomma, nella Francia nazionalista». Ma Pablo continua a lavorare, a diversificare le tecniche, dai disegni e papier collé fino ai dipinti e alle sculture. Prendiamo Uomo con pipa, dove l'artista crea un ritratto ritagliando e incollando carta e stoffa. Gli elementi sovrapposti producono un effetto che fonde la forma e la materia. Siamo nel 1914. La grande guerra incombe, eppure la fantasia cubista sapeva compiere incursioni nella leggerezza. Picasso ha già deciso di non esporre ai salon. In Francia, quindi, le sue opere possono essere vedute solo in alcune gallerie e dai pochi collezionisti. Per l'appunto, come ha sottolineato Werner Spice, il mercante Canvaillère procura tranquillità agli artisti e li esonera dall'obbligo di affrontare un pubblico che non capisce niente delle opere più innovative e si impegna a portare avanti la sua missione in una società ostile all'avanguardia, sostenendo tutti coloro che creano l'universo visivo dell'umanità. Ma la guerra cambia le cose. Nel dicembre del 1914 il deposito di Canvaillère, di cittadinanza tedesca e da sempre restio alla richiesta di naturalizzazione francese, viene sequestrato dalla Francia. Con 700 opere che scompariranno nel giro di 10 anni, Picasso subisce quella che sentirà sempre come una vera e propria amputazione, soprattutto perché quelle opere appartenevano al periodo del suo cubismo eroico. Ma anche qui si scatena una campagna contro lo straniero, in questo caso però contro il mercante. La dichiarazione di guerra segna il crollo improvviso del suo mondo professionale, fine del sodalizio con gli amici pittori, niente gallerista, niente collezionisti, niente critici, niente reddito. E quindi non stupisce che Picasso si rifugi nella sfera privata, riavvicinandosi così alla madre. Le scrive regolarmente, da lei riceve notizie allarmanti su Barcellona. La città era stata pesantemente toccata nel 1911 da un'epidemia di tifo. I morti si contavano a centinaia giornalmente. Le invia mensilmente un assegno di 200-300 franchi che presto diventeranno 500. L'internazionale cubista è smantellata ovunque. Picasso si sente smarrito. La sua rivoluzione delle forme non esiste fisicamente più. Capisce che non può più nemmeno affidarsi all'amore perché la morte della sua compagna Eva Guel lo ha lasciato sgomento, anche nel cuore. Nel pieno della guerra non sa che cosa fare, ma trova una strada al fianco di un nuovo personaggio che compare in questo teatro novecentesco. Si chiama Jean Cocteau, ha appena 25 anni, proviene da una ricca famiglia della borghesia parigina. È intelligente, fantasioso e così, dopo soli 3 mesi di guerra, il 28 novembre 1914, in collaborazione con l'illustratore e disegnatore Paul Iribe, Cocteau lancia la rivista Le Mot, nella quale vuole dare una risposta culturale alla crisi nazionale con toni moderati. E 2 anni dopo scrive Parade, il libretto per un nuovo progetto artistico destinato a Sergei Diaghilev, il fondatore dei balletti russi con il quale lavora dal 1912. È un'opera d'arte totale che unisce pittura, musica e danza moderna in una trama piuttosto semplice. Davanti a un piccolo teatro di fiera, un gruppetto di artisti girovaghi, un acrobata, un prestigiatore cinese, una ragazzina americana, esegue dei numeri per attirare i passanti e farli entrare in teatro. Erik Satie viene scelto per le musiche e quando si tratta di fare un nome per scene e costumi, Cocteau suggerisce quello di Picasso. Si apre un nuovo capitolo. Nel 1917 Pablo segue Jeanne a Roma per approntare Parade e in questa occasione non solo si ritrova faccia a faccia con l'antichità classica, sempre fonte di idee e spunti, ma scopre le rovine di Roma, Pompei e Ercolano. Si interessa all'arte popolare, ritrovando la verve dei saltimbanchi nel personaggio di Arlecchino, studia la pittura francese dell'Ottocento, Corot e Ingres. Nelle opere di questo periodo ne sono visibili molte tracce, ma si avvicina ai futuristi e in parallelo porta avanti anche la ricerca sul cubismo. Per Parade, scene e costumi rammentano l'estetica che mira alla dissonanza e alla frantumazione. Conosce Gino Severini, il coreografo Leonid Massin e il compositore Igor Stravinsky. Ritrova anche l'amore e una ballerina, Olga Koklova, con la quale si sposerà a Parigi un mese dopo, il 12 luglio 1918.